grazie Leonardo, grazie per le preghiere dei fratelli che sono state molto incoraggianti. Mi sentite, vero? Ok. Allora, Miriam ha difficoltà a collegarsi perché è giù per gestire Nathan, quindi se non la vedete ogni tanto che si scollega e si ricollega è solo una questione di rete. Poi approfitto anche per dirvi che domenica non sarò con voi. Ho chiesto ai fratelli anziani se mi davano il permesso di collegarmi con San Nicandro. I fratelli mi hanno detto che posso farlo, quindi se Dio vuole questa domenica non sarò con voi. Bene, allora, vi ho dato dei passi da leggere, spero che voi li abbiate fatti e li abbiate letti. Vi invito a venire subito nel Salmo 24. Iniziamo dal Salmo 24. Occuperò due giovedì, questo è il prossimo giovedì, se al Signore piacerà. Partiremo dal Salmo 24, ma poi ci sposteremo su altri passi che vi ho inviato oggi per sottolineare delle verità davvero edificanti, istruttive per la nostra vita di tutti i giorni. Salmo di Davide. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizioni dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, Dio di Giacobbe. Pausa, o sela. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente. Il Signore potente in battaglia, o porte, alzate i vostri frontoni e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è il Re di gloria. Pausa, o sela. Voglio dare un indirizzo a queste riflessioni attraverso un tema. Allora, il tema è questo: adorare e servire Dio alle condizioni di Dio. Quindi questi due incontri parleremo delle condizioni che ci permettono di poter adorare Dio e, perché no, servire anche Dio. Abbiamo letto questo salmo. I salmi, voi sapete, sono una sorta di boccata d'aria, di ossigeno, no? Perché il messaggio che i salmi contengono è un messaggio diretto. È un messaggio che ti trasmette subito qualcosa. Ed è un messaggio, quando noi lo leggiamo, quello dei salmisti, è un messaggio che capiamo subito che è frutto dell'esperienza vissuta di questi credenti dell'antico patto. È importante perché non solo ci trasmettono la loro vita, ed è, lasciatemi dire, fratelli, è come se noi respirassimo insieme a loro quando leggiamo i salmi, almeno nel mio caso quando io li leggo mi procurano questo effetto. Ci sono vari tipi di salmi, ci sono vari tipi di suddivisioni, non voglio star lì a fare troppi giri di divisioni, però ecco, questo salmo veniva utilizzato in pellegrinaggio quando veniva trasportata anche l'arca oppure si doveva andare nella casa del Signore. Ed è un salmo non solo di lode, ma è anche un salmo didattico, cioè è un salmo che contiene delle verità che ci insegna a vivere il rapporto corretto con Dio. Un salmo davvero molto interessante. Io voglio farvi notare subito, perché la premessa che noi vedremo ci serve poi a tutto il seguito delle nostre riflessioni. Guardate, fratelli, i primi due versetti, la premessa di questo salmo. Allora, Salmo di Davide: al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Guardate che premessa straordinaria. Che cosa ci vuole parlare questi due versetti? Di cosa ci vuole dire? Beh, lasciatemi dire, qui ci parla di un carattere di Dio, uso un termine tecnico ma ve lo spiego, aseità di Dio, cioè la sufficienza di Dio. Dio è sufficiente a se stesso. Che significa? Che Dio non ha bisogno di me, non ha bisogno di noi. Allora tutto quello che noi andremo a scoprire lo sarà per il nostro bene. Se noi ci impegneremo ad applicarle, sarà solo per il nostro bene. Noi abbiamo a che fare, fratelli, con un Dio che non ha bisogno di noi, con un Dio che è il proprietario di tutto, di tutti, con un Dio, fratelli e sorelle, un Dio che ha dei caratteri immutabili, che non cambiano mai. Questo è importante, capire questa premessa, perché le cose che andremo a dire avranno un senso. Noi abbiamo a che fare con un Dio sufficiente a se stesso. Noi abbiamo a che fare con un Dio che non ha bisogno di noi, con un Dio che, se fosse un Dio d'ira, solo d'ira, fratelli, noi diventeremmo in un istante 2,4 kg di cenere, cioè zero meno di zero. Allora abbiamo bisogno di capire che noi abbiamo a che fare con un Dio estremamente santo, un Dio estremamente giusto, un Dio che nei suoi caratteri non cambia mai. Dicevamo di questo salmo ad esempio ci prepara all'adorazione, ci dà delle caratteristiche, quattro caratteristiche che ci preparano a una corretta adorazione secondo le regole di Dio. Ma queste quattro caratteristiche, non ve le cito, se Dio vuole li vedremo giovedì prossimo. Voglio fare una premessa un po' più ampia, perché ci sono degli insegnamenti importanti. Cioè, questo salmo è scritto da Davide non a caso. Vi ricordate cosa ho detto? Che i salmisti scrivono qualcosa che riguarda la loro vita, qualcosa che loro hanno sperimentato in bene o in male. Bellissimo questo. Questo salmo ha a che fare con un'esperienza, ahimè, negativa di Davide. Davide scrive questo salmo frutto di questa esperienza negativa. Allora, vorrei sottolineare, fratelli, e noi lo sappiamo bene, che la scrittura non ci nasconde mai niente, è vero? Non parla bene sempre dei credenti, ma fa vedere, evidenzia anche gli errori che dei credenti come Davide, un uomo come Davide, secondo il cuore di Dio, poteva commettere, o altri uomini del passato. Parla di donne, di uomini, parla di credenti, di non credenti, dice sempre la verità. E anche in questo caso il Signore ci farà vedere dei principi importanti che ci permettono, fratelli, di servire Dio alle sue regole e di adorarlo, adorare Dio alle sue regole. Oggi assistiamo a cambiamenti veloci, poi siamo, come dire, sommersi da un relativismo spirituale che fa paura, cioè non ci sono più punti fermi. Anche con i credenti a volte, purtroppo, se parliamo non ci sono punti fermi. E questo è relativismo, qualcosa che Dio odia. La scrittura ci dà dei punti fermi, noi non ce l'abbiamo, ma la scrittura ce li dà. Quindi Davide parla per un'esperienza fatta in modo negativo. Allora, vediamo che cosa accade quando noi non rispettiamo le regole di Dio. Se noi non rispettiamo le regole di Dio, fratelli, ci sono sempre dei risultati negativi, non sempre rimediabili. Allora, venite con me in 2 Samuele capitolo 6, sarebbe da leggere anche Prima Cronache 13, ma partiamo da 2 Samuele capitolo 6, il passo che vi ho chiesto gentilmente di poter leggere, spero che l'abbiate fatto. Allora, qui Davide fa qualcosa, leggiamo. Davide Allora, vedo che sfogliate. Ok, Seconda Samuele, capitolo 6. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, eccetera, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'aia di Dio, l'arca di Dio, per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Guardate, fratelli, fin qui la nostra lettura. Bellissimo. Da una lettura superficiale di questo passo, lasciatemi parlare umanamente. La sensazione che io provavo all'inizio della mia conversione quando leggevo questo passo. Un po' dicevo, però, dai, Signore, un po' sei stato esagerato. E, insomma, cioè, io leggendo, rileggendo, dicevo, ma non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge. Qui, notate, fratelli, ci sono delle buone intenzioni, è vero. Davide ha un'ottima intenzione. Qual è l'intenzione di Davide? È quella di trasportare l'arca che era lì, in quel posto, è già dei tempi di Saul, e la vuole trasportare dove? Nella città di Davide. È una buona intenzione, siete d'accordo? Immaginate, quale migliore di queste intenzioni poteva scendere nella mente e nel cuore di Davide? Davide ordina quindi di trasportare l'arca. È un'ottima intenzione. Notate, coinvolge il popolo. Coinvolge il popolo, è una cosa buona. È buona quando noi nelle nostre attività coinvolgiamo ad esempio la Chiesa. Mamma mia, se è buono, informiamo, chiediamo di pregare, no? Non come isole, ma proprio chiediamo questo. È una cosa buona, ottimo. E poi ci viene descritta l'atmosfera. Avete notato l'atmosfera nei versetti 3 e 5? Vediamo lo zelo per Dio. Mamma mia, tutti quanti, sì, in prima Cronache 13, sì, erano animati, proprio diciamo, sì, questa è veramente una cosa buona, facciamola. Avevano tanto zelo, io immagino la scena, no? Chi preparava il carro, chi in qualche modo preparava gli strumenti, lucidava gli strumenti, chi in qualche modo si raccoglieva. Mamma mia, quanto entusiasmo, quanto zelo per il Signore. E ci vuole lo zelo per le cose di Dio. Erano tutti felici, erano contenti, è vero? Perché stavano facendo, secondo loro, qualcosa che veniva da Dio. In prima Cronache 13:2, non lo leggiamo, ripeto, tutta l'assemblea dice, se vi piace e se il Signore nostro Dio lo consente, strano, come ho fatto notare io, fratelli, che qui dice, se Dio lo vuole, se Dio lo permette. Mi faceva riflettere questa riflessione che troviamo in prima Cronache capitolo 13, dove viene riportato il passo collegato. Se piace al Signore, se Dio lo permette. È un'espressione che mi ha fatto riflettere molto. È come se dicesse, se questa è la volontà di Dio, noi lo facciamo. Allora io mi sono posto subito una domanda, magari ve la ponete anche voi, non lo so. Come si fa a conoscere la volontà di Dio? Cioè, questi come avrebbero dovuto conoscere la volontà di Dio? Beh, ci sono due elementi indispensabili per conoscere la volontà di Dio. Il primo elemento, voi lo sapete, l'abbiamo predicato in lungo e largo, lo troviamo in Romani 12, ovvero la consacrazione ci permette di conoscere per esperienza la volontà, la buona, santa, accettevole volontà di Dio. La secondo elemento importante è la parola di Dio. Quando noi vogliamo conoscere la volontà di Dio, cari fratelli e sorelle, dove dobbiamo andare? Nel Talmud? Dobbiamo andare, che ne so, in qualche libro di filosofia, di psicologia, oppure leggiamo il giornale? Dove conosciamo la volontà di Dio? Solo attraverso la parola di Dio. Io mi sono poi posto questa domanda. Oggi è valido ancora questo processo? Cari fratelli, certo che sì, è valido. Se non siamo uomini e donne consacrati, noi non andremo a vedere la scrittura. Noi viaggeremo per sensazioni, per emozioni. Avremo anche zelo, come in questo caso. Sì, ce l'avremo lo zelo, però sarà solo zelo e basta. Guardate, seconda Timoteo, noi conosciamo questi passi, 3, 16 a 17, ci ricorda l'Apostolo Paolo, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, quindi è utile a che cosa? Prima di tutto a insegnare, poi è utile a che cosa? A riprenderci, poi è utile a che cosa? A correggere, poi è utile a che cosa? A educarci alla giustizia. Qual è lo scopo? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Noi per poter servire il Signore, fratelli, noi abbiamo bisogno di conoscere la buona, santa volontà di Dio, perché dobbiamo essere preparati e mettere i piedi e le mani dove Dio ci chiede di metterle e secondo le sue regole. Mi viene in mente, abbiamo parlato di zelo, no? Qui vediamo uno zelo da parte di Davide, da parte di Uzza, da parte del popolo, è una cosa buona, no? Dicono così. Mi viene in mente Proverbi 19:2, vi ricordate? Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Allora noi abbiamo bisogno, fratelli, sorelle, di conoscere, non solo di avere lo zelo, che è ottimo, noi dobbiamo essere zelanti, cioè attivi, con la forza di Dio, impegnati, darci alle cose di Dio, ma è necessario un secondo elemento, la conoscenza della volontà di Dio, senza la quale, fratelli, il nostro zelo viene vanificato. Ma vi voglio dire di più, che senza la conoscenza di Dio il nostro zelo diventa pericoloso, come in questo caso è diventato pericoloso. Nel versetto 6, avete notato? Di Seconda Samuele capitolo 6, dice che nasce un problema. I buoi mentre andavano, l'arca si inclina un attimo, e certo, Uzza, lo zelo di Uzza, mamma mia, lo zelo, oh, mamma, fammi tenere quest'arca, devo risolvere questo problema, ci metto la mia forza. Lo zelo di Uzza. E che cosa succede? Che un uomo muore. Uzza muore perché si fa scatenare l'ira di Dio. È interessante perché dopo questo particolare, che adesso entreremo un po' più in merito, perché ci sono molte lezioni, fratelli, personalmente, che io ho imparato. Però vediamo la reazione. Davide, versetti 8 e 9, dice che si rattristò, cioè rimase deluso. Si era illuso, poi è rimasto deluso. Dopo l'illusione c'è la delusione. Molte volte anch'io ho ricevuto molte delusioni, dopo delle illusioni. Sono sentimenti che anche voi avrete qualche volta provato. A me veniva voglia di piangere quando dall'illusione passavo alla delusione. Immagino cosa provava Davide in questo momento. Come, Signore, aspetta, spiegami un attimo. Io ho un buon proposito, ho una buona idea. Voglio spostare l'arca da questo posto, che non è il posto dove deve stare, in un posto ben preparato. E beh, Signore, scusami, e tu mi fai morire Uzza. E poi Uzza, se vogliamo, ha messo le mani, se no l'arca poteva anche cadere. scusami signore, ma che cosa c'entra? Era una brava persona Uzza, aveva dei buoni propositi. Perché, signore? Io non capisco questa cosa. Poi Davide avrà la spiegazione, capirà il perché. Io voglio, fratelli, elencare velocemente dei passi della scrittura che ci parlano degli statuti di Dio. Perché noi siamo abituati a snobbare le regole, no? A volte io sento dire, ma queste sono regole, ma la Chiesa non deve avere regole. Sì, viviamo in un mondo anarchico. La Chiesa deve avere le regole, purché queste regole siano bibliche. Se le regole non sono bibliche, allora è giusto non adottarle. Guardate cosa dice il salmista nel Salmo 119. Li leggo io, ascoltate. Versetto 33. Insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti o precetti. Cioè sono delle regolette, ok? E io le seguirò fino alla fine. Salmo 119,54. I tuoi statuti sono per me dei cantici, non sono pesanti le tue regole, Signore. Io so che tu mi ami, tu mi vuoi bene. Per me è come andare a nozze, ascoltare a te le piccole regolette, a tenermi nella casa dove sono ospite. Versetto 19,80. Attenzione a che fare con quanto diremo. Sia perfetta la mia obbedienza ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. Allora, quando noi cadiamo nella confusione, nello sconforto, nella delusione come Davide, è perché molto probabilmente non ci siamo attenuti all'ubbidienza perfetta degli statuti di Dio. Versetto 118, sempre del Salmo 119, tu disprezzi quanti si sviano dei tuoi statuti. Quando noi ci sviamo dalle regole di Dio, Dio ci disprezza, dice così. Poi dice ancora, versetto 118, a che fare ancora con quanto diremo più avanti. Tu disprezzi quanti si sviano dei tuoi statuti perché il loro inganno è perfidia. Sapete cos'è la perfidia? È la cattiveria, è la malvagità. Allora quando noi ci allontaniamo dagli statuti, perché lo facciamo? Perché cadiamo nella perfidia, cioè nella cattiveria, nella malvagità, perché nascondiamo qualcosa. Versetto 31. Ho aderito ai tuoi statuti, o Signore, non permettere che io sia confuso. Guardate, l'ubbidienza alla confusione. Salmo 119,155. La salvezza è lontana dagli empi perché non cercano i tuoi statuti. Guardate, è importante, fratelli e sorelle, avere delle buone intenzioni. Ah, quanto mi piace quando sento fratelli, sorelle, che non è di guarda, ci chiamano gli anziani, dicono, fratelli, vorremmo fare questo, vorremmo fare quest'altro, delle buone intenzioni. Oh, gloria a Dio, benissimo. Noi anziani siamo incoraggiatissimi, veramente, vedere lo zelo dei nostri fratelli, le nostre sorelle, grazie al Signore. Però, fratelli e sorelle, le nostre buone intenzioni dobbiamo sempre verificarle agli statuti di Dio, alle regole di Dio. Cioè devono essere sempre sottomesse alle regole spirituali di Dio. Altrimenti, fratelli, noi facciamo del male a noi stessi, facciamo del male alla testimonianza del Signore e facciamo del male anche agli altri. Quindi le buone intenzioni sono ben accette sempre, però devono essere sempre sottoposte alla parola di Dio, ai principi della parola di Dio. Occorre determinazione, occorre zelo, ma con la conoscenza della volontà di Dio. Fratelli e sorelle, non possiamo improvvisare. Non mi posso svegliare io oggi e dico, va che bello, oggi ho capito che devo fare questo, domani mi sveglio. No, non è così che funziona la vita cristiana, almeno da quel poco che ho capito io. Non ho capito molto, però ho capito quel poco. Non possiamo improvvisare, fratelli. Noi dobbiamo impostare la nostra vita sui saldi eterni principi della parola di Dio. Ogni improvvisazione, sapete che cos'è? È un attentato alla santità di Dio. Uzza ha attentato alla santità di Dio. Io non so se ci avete fatto caso, fratelli, nel capitolo 6, a un certo punto dice che Uzza muore per la sua malvagità, muore perché è stato verso il Signore empio, fratelli. Guardate, rileggiamo il versetto 7, per favore. Allora, seconda Samuele 6, 7. È interessante perché davvero la scrittura a volte mi lascia senza respiro. Dice così: l'ira del Signore si accese contro Uzza. Perché si accese contro Uzza? Dio lo colpì. Perché lo colpì? Lì per la sua empietà. Cioè, il Signore qua sta chiamando per nome quello che Uzza ha fatto. Ma noi diremo, scusate, aspetta. Io mi sono detto, ma no, scusami, c'è qualcosa che non capisco. Come? Uzza voleva tenere l'arca e poi aveva le buone intenzioni, andava dietro al carro, di fianco al carro, ma scusami, c'è qualcosa che non va. Io avrei detto, ma Signore, forse ti stai sbagliando. Allora, noi vogliamo, fratelli, a questo punto, dimostrare il concorso di colpa, cioè le responsabilità che hanno creato, le parti che hanno creato, quindi attraverso la loro responsabilità, questo disastro, perché è un disastro. Vi invito, per favore, adesso a venire in Numeri, capitolo 7, perché questo passo ci farà capire bene le responsabilità, dove sono, e perché noi diciamo che Uzza, anzi noi, la scrittura, non noi, la scrittura dice che Uzza è empio, non lo dico io, lo dice la scrittura, questo passo ci aiuterà. Allora, da versetto 4, Numeri 7, da versetto 4, ok, e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendili da loro per impiegarli al servizio della tenda di convegno e dallo ai Leviti, a ciascuno secondo le sue funzioni. Fratelli, evidenziatelo nella vostra Bibbia, a ciascuno, non in modo così globale, no, se lo dice a ciascuno, cioè individualmente secondo le proprie funzioni. Questo è un principio che ritroviamo nel Nuovo Testamento. Se voi dicete il passo, ma non lo leggiamo, Prima Corinzi capitolo 12, versetto 6, Mosè prese dunque i carri e i buoi e li dette ai Leviti. Dette due carri e quattro buoi ai figli di Gersom, secondo le loro funzioni, sottolineato. Dette quattro carri e otto buoi ai figli di Merari, secondo le loro funzioni, sottolineato. Sotto la sorveglianza di Itamar, figliuolo del sacerdote Aronne. Ma, mi piace questa bella congiunzione versativa, ma ai figlioli di Keat non ne diede punti, perché avevano il servizio degli oggetti sacri e dovevano portarli come? Sulle spalle. Bellissimo questo passo. Mamma mia, fratelli. Allora, qui vediamo degli ordini precisi di Dio. Allora, si è consacrato il tabernacolo, c'è stata la consacrazione del tabernacolo, Dio sta ordinando che tutte le offerte dovevano essere impiegate per il servizio al tabernacolo. Poi aggiunge, ai Leviti bisognava dare, secondo le loro famiglie, secondo, abbiamo letto per tre volte, le loro funzioni, dei carri e dei buoi, ok? Che servivano per il trasporto di alcuni arredi, di alcune cose, secondo i loro incarichi. Allora mi sono chiesto, chi doveva trasportare l'arca? I figli di Abinadab? Voi che dite? Erano dei Leviti, lo sapete, no? Abinadab era un Levita. I suoi due figli erano dei Leviti. Chi doveva trasportare l'arca? I figli di Abinadab? La risposta è no. La risposta è no. L'Eterno disse chiaramente a Mosè che per la famiglia levita di Keat erano incaricati al trasporto dell'arca sulle spalle e dovevano, voi sapete che l'arca aveva quattro anelli, quattro lati e due stanghe che servivano per il trasporto, e questo era molto importante agli occhi di Dio. Allora Salmo 119, 155 ci ripete: la salvezza è lontana dagli empi. Perché? Perché non cercano gli statuti di Dio. Qui non hanno guardato, sia Davide che Uzza si sono comportati, fratelli, come degli empi. scusatemi, fratelli, questa precisazione. Mi pongo una domanda. Noi credenti possiamo comportarci da empi? Io credo proprio di sì. Quando ci comportiamo noi da empi? Pur essendo dei salvati e dei giustificati, pur non perdendo la salvezza, quando noi ci comportiamo da empi? Secondo la scrittura, secondo questi versi che abbiamo letto, quando noi ci allontaniamo dagli statuti di Dio e applichiamo la nostra volontà sopra la volontà di Dio. E questo è un modo empio di condursi. Allora, vediamo le responsabilità un po' più da vicine. Voglio vederle con voi un pochettino più da vicine. Prima colpa o responsabilità la vediamo in Davide. Perché Davide avrebbe dovuto dire ai figli di Abinadab, Uzza, Aio, i due figli, Uzza e Aio, cosa ci fate vicino al carro? Che volete fare con questo carro? Uy, che intenzione avete voi? E loro avrebbero detto, no, noi ti vogliamo dare una mano. No, andate via. Tu sei, non sei un Keatita, ma fai parte della famiglia dei Merarita. E abbiamo letto, fratelli, che alla famiglia dei Merarita doveva trasportare l'arca. La famiglia dei Keatita doveva trasportare l'arca e non quella dei Merarita. Ai Merarita erano affidati dei carri e dei buoi per altri scopi, per altre funzioni. Ma chi doveva trasportare l'arca era uno della famiglia dei Kerariti, che doveva trasportarli in spalla. No, che fai? Uzza, il tuo zelo è buono, però usalo per le tue funzioni. Stai lì nel tuo posto. Io credo che Davide è stato preso da entusiasmo, da delle buone intenzioni. Io credo buona fede, cioè il fatto che Davide si è fatto prendere l'entusiasmo e non ha considerato la responsabilità che aveva di dire, uè, che fate? Fermatevi. Allora qui vediamo, fratelli, una responsabilità di chi guida il popolo di Dio. Chi guida il popolo di Dio deve avere il coraggio di dire, non è questa la tua funzione, non è questo il ruolo che Dio ti sta chiamando. Devi occupare questo posto, devi fare quest'altra cosa. E questa è una responsabilità di chi guida il popolo di Dio. È interessante perché Davide fa una scelta sbagliata, vero? E concorde a questa scelta. E spesso noi diciamo, fratelli, per giustificare delle scelte sbagliate, vabbè, che c'è di male? Mo quello vuole fare qualcosa, dai. Mo vuoi togliergli qualcosa? E che c'è di male? No? Dai, secondo me non c'è niente di male. Non diciamo forse così a volte, fratelli. Invece dovremmo dirci, che dice la scrittura? Che dice il Signore? L'improvvisazione, lo voglio ripetere, cari fratelli e sorelle, lo dico a me, è un attentato alla santità di Dio. Quando noi improvvisiamo, è un attentato alla santità di Dio. Dio, il nostro Dio, è un Dio di ordine. È un Dio che non cambia mai, non muta mai. È un Dio che i suoi caratteri non hanno una scadenza. Mo nel terzo millennio, e sai, Dio è scaduto, non è più santo, oppure non è più un Dio di ordine. No, cari, amati fratelli, no. Lui rimane immutabile nei suoi caratteri, perché è un Dio straordinario. Ecco perché, fratelli, dobbiamo ricordarci di questo, dell'immutabilità di Dio, perché se noi non ce lo ricordiamo, sapete dove cadiamo? Nel relativismo, cioè non abbiamo più punti fermi, allora diventiamo sentimentalisti e allora iniziamo a dire che c'è di male, secondo me, come se io fossi Dio, ma io credo, sento dire a volte, io sono Dio, no? Io credo, allora io mi innalzo sopra la volontà di Dio, secondo me, io metto me sopra la volontà di Dio. Fratelli e sorelle, che non possa essere così per me e neppure per voi. Mi rendo conto che pensavo di andare più avanti, ma allora ancora due passaggi. La reazione di Davide. Abbiamo letto che Davide ha avuto una reazione negativa, si è scoraggiato. Dice, che è successo? L'arca, prendetela, portatela lì. io non la voglio più, non mi voglio neanche avvicinare. E qua ho paura, si è fatto prendere a paura da una scelta sbagliata. Guardate la grazia di Dio, fratelli, quanto è misericordioso il nostro Dio. Dio lo porta alla sua scuola. Sapete attraverso cosa? L'arca viene trasportata a Obed-Edom e quella casa, quella famiglia, quel posto, Dio lo benedice in modo particolare, che tutti dovevano vedere che c'era la benedizione di Dio. Che forte! Qual è il messaggio che vuole trasmettere a Davide il Signore? Perché il Signore è misericordioso, fratelli. Veramente ci raccoglie con tanto amore quando noi pecchiamo, ci allontaniamo. Guardate, sta dicendo, il problema non è l'arca. Davide, non è la presenza dell'arca. Il problema è come voi vi ponete in relazione a me. Il problema è come voi trasportate quest'arca, come voi disubbidite ai miei precetti. Il problema è lì. Ma non è l'arca, non deve aver paura della presenza di Dio. Deve aver paura della presenza di Dio se le cose non vanno come lui vuole. Ma altrimenti non devo aver paura della presenza di Dio. Possiamo sbagliare, possiamo peccare. Ma quando noi ci ravvediamo alle sue condizioni, Dio è vicino a noi. È bellissimo, fratello. Io vedo qua proprio la misericordia di Dio. Dio che ci viene a raccogliere, va vicino a Davide, dice, guarda dove hai messo l'arca. Vedi, la mia benedizione è là. Quindi il problema non è la presenza dell'arca, il problema è come tu ti poni. È bellissimo questo. Seconda colpa o responsabilità. Passiamo alla seconda colpa o responsabilità. Allora, guardate, io ho intitolato così, la conoscenza che cede il posto all'empietà, seconda Samuele 6:7. Com'è possibile ritenere empio il comportamento di Uzza? Abbiamo letto, no, versetto 7, che la scrittura lo definisce empio. Scusate, io facevo fatica a capire. Quale fu l'empietà che ha commesso Uzza durante questo breve tragitto? Uzza, prima di tutto, fratelli, occupa un posto che Dio non gli ha segnato, perché lui faceva parte delle vite, ma di una famiglia che non era preposta al trasporto dell'arca. La mettono sui suoi cari, sui cari di Uzza e di Aio, i due figli della famiglia di Abinadab. E trascurano le regole di Dio. È straordinario sto fatto. Allora, non era permesso a loro di trasportare l'arca. Quali sono le impietà, i peccati che ha commesso Uzza? Beh, prima di tutto di orgoglio. Uzza pecca di orgoglio. Ritiene che il suo pensiero può essere sopra quello di Dio. Quando noi non applichiamo, fratelli, i servizi all'adorazione, i principi, e vedremo la prossima volta in relazione all'adorazione, i principi che Dio ci dà, noi vogliamo servire Dio, ma non stiamo alle sue regole, beh, è una forma di orgoglio. Nascondiamo il nostro orgoglio sotto tante giustificazioni. L'orgoglio in questo caso è terribile, perché è la nostra volontà sopra quella di Dio. E mi fa paura questo fatto. Uzza inoltre, fratelli, si è basato sulle proprie forze per sostenere l'arca. Uzza ha detto, faccio io, capito? Sono forte, sono più forte della volontà di Dio. Io posso, indipendentemente da Dio, risolvere questo problema. E quindi vediamo un uomo che cerca delle soluzioni umane basandosi sulle sue forze, sulle sue capacità. Voleva aiutare Dio e quindi mette le mani addosso alla santità di Dio. E questo è terribile. Quando un uomo mette le mani addosso alla santità di Dio, fratelli, i risultati sono catastrofici, sono deleteri. È interessante, prima Cronache 15:13, ve lo leggo io. Siccome voi, dice Davide, non c'eravate la prima volta, quando poi riporta l'arca, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un castigo fra noi. Perché? Perché fece piombare il castigo? Perché non lo cercammo secondo le regole stabilite, mamma mia. Fratelli, capite? Uzza e Davide hanno cercato Dio di fare delle cose buone, ma non secondo le regole. Volevano servire Dio, ma non secondo le regole di Dio. Prima Cronache 15:13, secondo il loro buon senso. Io so quello che devo fare, no? Famosi, lasciatemi dire, tra virgolette, professori. Loro sanno tutto, non puoi dirgli niente. Sanno tutta la parola di Dio, quindi perché consigliarsi? È forte questo fatto. Vediamo ancora, fratelli, che qui vediamo un'adozione delle tecniche moderne nella vita cristiana di oggi. Cioè, ho fatto questo parallelo. Che cosa fa Uzza? Prende un carro, ok? Ma perché devi portare, scusami, Essa, poi tu c'hai, se ero io a posto della famiglia dell'altra spalla, dice, Gino, tu hai, poi c'hai l'ang che non ti va bene, Gino Vairo, quindi perché devi portarle con le stanghe? Dai, ma sì, mettiamo sul carro, dai, su, mamma mia, come sei antico, oh, sei rimasto proprio all'antichità. Sì, Dio ha detto così, ma noi ci dobbiamo adattare ai tempi moderni. Fratelli, molti credenti non fanno così. Non dicono, vabbè, ma questo si faceva, cioè, il calice, il pane, ma dai, oggi dobbiamo guardare avanti, no? Sento dire, faccio degli esempi a caso, ma potrei farvi tantissimi esempi. Noi mettiamo la modernità nel cristianesimo, come se Dio può cambiare, come se Dio potesse accettare queste condizioni, ma è da pazzi, è da pazzi. È impossibile improvvisare un servizio per il Signore alle condizioni nostre. Fratelli, durerà poco, durerà poco. Non solo durerà poco, ma non vedremo i risultati che il Signore vorrebbe farci vedere. Perché il nostro Dio è un Dio santo, vivente, è un Dio di ordine, è un Dio di ordine. Prima Corinzi 12 dice che noi dobbiamo occupare ognuno il nostro posto, secondo che lo Spirito Santo ci ha collocati all'interno di questo corpo. L'estemporaneità, a volte si parla dell'estemporaneità, cioè dell'improvvisazione. Lasciatemi dire qualcosa, fratelli. L'estemporaneità non è mai l'invenzione. Cioè io mi sveglio oggi e invento qualcosa. L'estemporaneità è il risultato di una preparazione che ci ammonta. È il risultato di una vita di esperienza ai piedi del Signore. Allora ci sono delle circostanze nelle quali noi possiamo anche essere estemporanei, cioè possiamo in qualche modo, è vero, improvvisare. Sì, può accadere, ma non è la regola. L'estemporaneità è il risultato di un processo che ci ammonta. Io mi sono chiesto, fratelli, perché, vedremo la prossima volta perché ho finito, perché a volte, ad esempio, i credenti non adorano Dio, o perché i credenti, fratelli, non servono Dio, o gli servono solo per un tempo. Beh, io la spiegazione me la sono data. La spiegazione è che non si attengono alle regole di Dio, quelle regole immutabili. Non si attengono. E quando noi non adoriamo Dio, fratelli, lo vedremo la prossima volta, sapete qual è la ragione? La ragione è, lo riassumo con un termine, il peccato. Solo quello può frenare che una potenza può tapparci la bocca, fratelli e sorelle. Quando noi non adoriamo Dio, non cerchiamo la faccia di Dio, fratelli, molto probabilmente stiamo vivendo nel peccato. Io mi voglio fermare qui. Pensavo di andare un po' più avanti, ma se Dio vuole giovedì prossimo vi chiederò per concludere 5 minuti in più. Riassumendo, fratelli, brevemente, noi possiamo servire Dio e adorarlo, vedremo la prossima volta, solo alle regole che Lui ha stabilito. Non possiamo inventarci niente. Quando noi inventeremo qualcosa, ci saranno sempre delle conseguenze tristi, rattristeranno il nostro cuore, fratelli, rattristeranno anche quelli intorno a noi, e possiamo mettere anche in pericolo a volte altri. Vi faccio un esempio breve. Una volta una famiglia è partita in missione. Non era chiamata dal Signore questa famiglia. Contro la volontà di tutta la Chiesa, contro la volontà degli anziani. Sapete, dopo un po' ha dovuto riconoscere, dopo un anno e mezzo, che non era la sua chiamata. Ma il problema, sapete qual è stato? Che in quella testimonianza dove gli è andato ha combinato dei disastri. Disastri irrimediabili. Perché? Perché ha agito non secondo zelo e conoscenza, ma secondo solo lo zelo che lui aveva. Allora, fratelli, che non possa essere così per me e per noi. Preghiamo gli uni gli altri, che Dio ci benedica. Amen.